Devo dire che mi avete preso un po' di sorpresa e poi mi fate fare qualcosa che speravo di non aver mai da fare, perché è davvero una lettera molto complicata, cioè faccio fatica ad entrarci dentro, comunque insomma, così ho dovuto un po' scavare per trovare qualcosa. Dunque, l'anno scorso ci eravamo ritrovati per la prima lettera, allora, la situazione dei rapporti tra Paolo e Corinto mi sa che non occorre che ci ritorni, la situazione è più o meno la stessa, con una situazione molto complicata di rapporti che si erano resi difficili a causa di perturbatori di cui non si sa esattamente che cosa facevano, comunque avevano provocato dei problemi nei rapporti tra Paolo e la comunità. Vorrei soltanto ricordare di quello che dicevo l'anno scorso, che abbiamo due lettere canoniche di Paolo, però da queste due lettere sappiamo che Paolo ha scritto almeno quattro lettere. Perché nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 5, versetto 9, fa allusione ad un'altra lettera che già aveva scritto, in cui diceva di non avere rapporti con gli impuditi. Poi la seconda lettera sarebbe più o meno la prima lettera ai Corinti che abbiamo nella Bibbia, e poi nella seconda lettera, al capitolo 7, versetto 9, parla di un'altra lettera che ha scritto fra le lacrime, e quindi questa sarebbe la terza lettera di Paolo, e poi c'è la seconda lettera ai Corinti, che sarebbe la quarta. Però vi dicevo anche che diversi autori pensano che forse queste due lettere intermedie, la prima e la terza, che non ci sono rimasti, in realtà forse non sono scomparse, ma forse sono state integrate nelle due lettere che abbiamo. Già l'anno scorso sottolineavo come la prima lettera ai Corinti ci sono delle rotture, a un certo momento si passa a un altro argomento in modo un po' improvviso, che potrebbe essere un segno di un passaggio da una lettera all'altra. E questo avviene anche nella seconda lettera ai Corinti. In particolare, gli ultimi capitoli, capitolo 10 a 13, che sono in uno stile un po' diverso, e poi che arrivano un po' come un capello nella minestra, se posso dire, questi ultimi capitoli potrebbero essere un resto, oppure magari anche più o meno la totalità, della lettera scritta fra le lacrime. Infatti lì il tono è anche molto diverso. Comunque non ci interessa tanto questo problema di ricomposizione delle lettere di Paolo. Fatto sta che fin dal secondo secolo praticamente si può dire che le lettere di Paolo sono conosciute così come le conosciamo oggi, ed è certamente chi ha messo queste lettere insieme pensava che costituivano un tutto che aveva senso in sé, e quindi è così che le leggeremo così come si presentano a noi. Ed è a questa seconda lettera, così come si presenta, che cerco di farvi senza nessuna pretesa, perché appunto non ho avuto tempo di studiare a fondo e poi di scavare, ma cerco di darvi qualche introduzione. Comunque, fin dall'inizio si nota un cambiamento di atmosfera, se posso dire, tra la prima lettera e la seconda lettera ai Corinti. La prima lettera, ricordate, cominciava con una azione di grazia, Evharisto, quindi rendo grazie a Dio, per tutti i doni che Dio ha fatto alla comunità di Corinto. Ricordava in lui siete stati colmati di tutte le ricchezze, la testimonianza di Cristo si è affermata fra voi, eccetera. Cioè era tutto un elogio della Chiesa di Corinto, quantunque ci avesse certe cose da ridire, però cominciava con questo rendimento di grazie abbastanza greco, se posso dire, di mentalità ebraico. Invece la seconda lettera comincia non con un'azione di grazia, ma con una benedizione di tipo più ebraico, se posso dire. Evlogitos oteos, benedetto è Dio. Sapete che quasi tutte le preghiere ebraiche cominciano così: è benedetto il Signore, oppure se non comincia così, finisce così. E quando dice il motivo di questa benedizione, là veramente il tono è caratteristico. Benedetto sia il Signore, Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione, che ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di tribolazione con la consolazione con cui siamo stati consolati. Cioè lì non c'è più nessun accenno alla comunità e ai doni, alla bellezza della fede, ma soltanto a tribolazioni nelle quali Paolo ha ricevuto una consolazione che servirà nel rapporto difficile che si è stabilito tra Paolo e la comunità. Queste tribolazioni che Paolo ha vissuto, probabilmente a Efeso, in Asia comunque, dice, versetti 8 e 9 del capitolo 1, che queste tribolazioni ci hanno colpiti oltre misura, al di là delle nostre forze, sì da dubitare anche della vita. Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte. C'è veramente una situazione molto difficile che Paolo ha incontrato là dove sta scrivendo. Che cosa sia capitato in Asia non lo sappiamo bene, cioè in Asia a Efeso, da dove è scritta questa lettera, probabilmente. Certamente non si tratta di quello che racconta Luca negli Atti a proposito della la sommossa gli orefici, anche lì c'era stato un grande tumulto, però cioè, è piuttosto rocambolesco, se posso dire, e non tragico l'episodio di cui parla Luca. Quindi probabilmente non è di questo che si tratta, si deve trattare di qualche cosa altro. Forse quello a cui Paolo allude nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 15, versetto 32, quando dice che a Efeso ho combattuto contro le belve. Probabilmente si deve intendere questo in senso metaforico, perché normalmente quando si combatteva contro le belve non si poteva poi raccontarlo. Quindi c'è stata una situazione estremamente difficile e forse una situazione in cui Paolo è finito in carcere. Infatti nel libro degli Atti, al capitolo 19, versetto 10, si dice che Paolo ha passato 2 anni a Efeso, e poi un po' prima si dice che aveva già passato 3 mesi, quindi 2 anni e 3 mesi a Efeso. Invece nel capitolo 20, al versetto 31, sempre degli Atti, Paolo dice agli anziani di Efeso che sono a Mileto: voi sapete che ho passato 3 anni in mezzo a voi. Allora, 2 anni e 3 mesi o 3 anni? Forse le due date possono corrispondere se si pensa che ha fatto un po' di mesi in carcere. Allora ha agito e ha potuto lavorare per 2 anni e 3 mesi, però in realtà è stato 3 anni a Efeso. Comunque non sappiamo che cosa sia successo. Comunque sicuramente una situazione molto difficile, da cui poi Paolo ha trovato la consolazione presso il Signore che lo ha rimesso in vita. Sappiamo un po' di più invece delle difficoltà che Paolo vive con la comunità di Corinto. ancorché, come vedremo, la seconda lettera ai Corinzi rimane estremamente avara di informazioni. Questo fa parte della strategia umoristica o ironica di Dio, che ci indica delle cose che non riusciamo a sapere perché non sono importanti per noi. Cioè, tutte le volte che Paolo parla degli avversari, no? Cioè, gli studiosi perdono un tempo folle a cercare di capire che cos'era l'eresia che combatteva o il peccato, ma questo non è il problema nostro. Non è mai bello scoprire il peccato dell'altro. L'importante è sapere che c'è di situazioni di peccato, di eresie contro le quali dobbiamo metterci in guardia. Detto questo, allora possiamo cercare di vedere quali sono un po' le grandi sezioni di questa lettera. Si deve dire che appena si entra nella lettura di questa lettera si ha l'impressione di entrare in una foresta quasi inestricabile, e ciò probabilmente è dovuto ai sentimenti che agitano Paolo nello scrivere a Corinto. Certamente non è più il tono quasi dottorale, se posso dire, della prima lettera, in cui Paolo sistemava le situazioni, metteva tutto a posto abbastanza tranquillamente. Ci permette di vedere che Paolo si implica proprio esistenzialmente in prima persona in quello che scrive. Questo è una caratteristica della seconda lettera di Paolo, e proprio in questa seconda lettera si verifica quello che vi dicevo già l'anno scorso, che le relazioni tra Paolo e Corinto sono state, in tutti i sensi del termine, una storia di amore, con tutto il senso di storia e poi l'amore, passione, odio, insomma. Di davvero questo si verifica in pieno. E certamente è questa lettera, insieme alla lettera ai Filippesi, che meglio ci fa conoscere il carattere, il temperamento di Paolo. Tant'è vero che anche i psicanalisti, i psichiatri si sono impadroniti di questa lettera, ne hanno fatto quello che volevano, non mi interessa questo. Però cioè, è importante vedere che lì proprio Paolo si è implicato esistenzialmente in questa lettera. Potremmo dire che la seconda lettera ai Corinti ci narra la passione di un amore deluso, così come la lettera ai Filippesi ci narra l'amore corrisposto, la gioia dell'amore corrisposto. Sono un po' due lettere che si fanno da corrispondente. A grandi linee possiamo dire che dopo l'introduzione, che più o meno comprende gli 11 primi versetti, questa lettera si può suddividere in tre grandi sezioni che non sono sempre coerenti. C'è una prima sezione piuttosto complessa che va fino alla fine del capitolo 7, in cui Paolo tratta e parla dei rapporti, delle relazioni che si sono verificate tra lui e la comunità di Corinto, del ministero che ha svolto in mezzo alla comunità. E poi nella seconda sezione, capitolo 8 e 9, si tratta della colletta, questa raccolta di soldi che Paolo ha organizzato nelle chiese da lui fondate per la comunità di Gerusalemme. E poi i capitoli 10 a 13, gli ultimi capitoli, che sono una sezione molto appassionata, in cui Paolo difende con veemenza l'autenticità del suo apostolato. Quindi queste tre grandi sezioni. Vediamo un po' più in dettaglio queste tre sezioni. Quindi la prima sezione la possiamo intitolare Il ministero apostolico, le sue difficoltà e la sua realtà. capitolo 1, versetto 12 fino a 7,16. In questi capitoli Paolo parla molto di sé e dei Corinzi, del loro passato comune, di ciò su cui divergono, però in tutto questo discorso c'è tutto questo discorso è sotteso, se posso dire, da un altro discorso sul Cristo che è onnipresente, questo Cristo che sostiene la speranza dell'Apostolo nei suoi rapporti con la comunità. Ad una semplice lettura, così una lettura corsiva di questi capitoli, si ha l'impressione talvolta che le parole sono messe in modo un po' incomprensibile le une dopo le altre. È un discorso difficile che Paolo fa. Per spiegare questo apparente disordine si è ricorso appunto alla faccenda di diverse lettere che magari sono state messe insieme, oppure si è fatto allusione anche al modo in cui al tempo di Paolo si scriveva o si dettava una lettera. Ad esempio, per scrivere questi 7 capitoli sicuramente Paolo ha impiegato diversi giorni, e allora si può cambiare di umore da un momento all'altro, magari intervengono delle notizie nuove che cambiano la situazione. È possibile che effettivamente questo sia avvenuto così, soltanto che se fosse la spiegazione della difficoltà di questo ordine, dovremmo trovare le stesse difficoltà nelle altre grandi lettere. Ora, questo non avviene, almeno in questo modo, nelle altre lettere. Quindi probabilmente c'è un certo ordine da scavare, da scoprire, anche se è difficile. E poi forse all'interno di una lezione divina in cui si va a brani, non è troppo drammatico di non capire tutta il modo in cui Paolo procede. Comunque alcune osservazioni si possono fare. Una prima osservazione su questi capitoli sempre è l'uso dei pronomi personali con cui Paolo parla di sé. Cioè, in certi momenti parla di sé dicendo io, e in altri momenti parla di sé dicendo noi. Allora, non è di per sé il segno di un passaggio da una lettera all'altra. Una volta avrebbe parlato in io e l'altra volta in noi. Ovviamente si tratta effettivamente di due modi. Ciao Giovanni, benvenuto. Probabilmente questo duplice uso in io e in noi parla di Paolo sotto due angolature diverse. Vi faccio prima notare i versetti, una lista così un po' penosa da sentire, però che è utile avere sotto occhio. Parla di sé in io al capitolo 1, nei versetti 15 a 18 e al versetto 23. Poi al capitolo 2, dal versetto 1 a 10 e 12 e 13. Poi si passa al capitolo 6, versetto 13, e capitolo 7, versetti 3 e 4, 7 a 12 e 14. Queste sono le citazioni del io. Invece parla di sé in noi al capitolo 1, versetti 12 a 14, poi versetti 18 a 22 e il versetto 24. Poi al capitolo 2, versetto 11, e poi dal versetto 13 fino al capitolo 7, versetto 3. È tutto in noi. 2, 13 a 7, 3 è tutto in noi. Continua in noi al capitolo 7, versetto 5 a 7, 12 a 13 e 14. Così evidentemente non dice granché, però se si vede che cosa c'è sotto, si vede che Paolo abbandona l'io, che si trova soprattutto all'inizio, quando nell'evocazione degli eventi passati, che sono sovvenuti soprattutto tra Paolo e la comunità, Paolo parte da Efeso per la Macedonia. Capitolo 2, 13. È lì che si perde il discorso in io. E continua in noi, e quattro capitoli dopo, al capitolo 6, versetto 13, riprende il discorso in io, progressivamente, c'è ancora un po' di noi dentro, però è al momento in cui arriva in Macedonia, capitolo 6, 13. Nell'intervallo, quindi dal capitolo 2 al capitolo 6, quando Paolo fa un altro discorso, non più sul suo viaggio, parla di sé in noi, e in particolare lì è tutto un discorso sul suo ministero. Vale a dire che probabilmente quando Paolo parla in io, parla di se stesso come uomo, delle sue relazioni, del suo amore, della sua passione, delle sue arti. Quando parla di sé in noi non è Paolo in quanto Paolo, ma in quanto apostolo, o forse anche Paolo è i suoi colleghi nel ministero, quelli che sono segnati nell'introduzione, qui si cita Timoteo, e poi c'è anche, fa allusione a Tito, che ha avuto un ruolo importante anche nella relazione tra Paolo e la comunità di Corinto. Quindi può essere, anzi probabilmente quando parla in noi parla della sua qualità apostolica e forse associa anche i suoi confratelli nel ministero. Seconda osservazione che possiamo fare su questi capitoli 1 a 7 è che al capitolo 2, versetto 13, Paolo cessa l'utilizzazione dell'io, e lì il discorso rimane sospeso. Capitolo 2, versetto 13, giunto a Troade per annunciare l'Evangelo di Cristo, sebbene la porta mi fosse aperta nel Signore, non ebbi pace nello spirito, perché non vi trovai Tito, mio fratello, perciò congedatomi da loro partii per la Macedonia. Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare del suo trionfo in Corinto. Cioè, c'è un salto davvero impressionante, come mai questa rottura? E al capitolo 6, versetto 13, dove riprende il discorso in io dopo i quattro capitoli, anche lì abbiamo una cesura abbastanza improvvisa. Capitolo 6, 13, lì c'è un'esortazione che Paolo fa ai Corinti: non siete davvero allo stretto in noi, è nei vostri cuori invece che siete allo stretto. Io parlo come a figli, rendeteci il contraccambio, aprite anche voi il vostro cuore, non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli. 6, 13, 14. Anche lì c'è una rottura, una cesura molto violente, in cui ad un brano dal tono conciliante e affettuoso succede un brano in cui Paolo mette solennemente in guardia i Corinti a non lasciarsi soggiogare al giogo estraneo degli increduli. E tra l'altro questo brano, dei versetti 6-13, ha delle caratteristiche stilistiche un po' particolari. Si è detto, si è pensato anche che fosse un brano cumraniano inserito all'interno delle lettere, perché ad esempio si parla di Beliar, non lasciatevi legare al gioco estraneo degli infedeli, quale rapporto infatti ci può essere tra la giustizia e l'iniquità, questo discorso anche che era tipico di Qumran, il sacerdote di impietà, invece il maestro di giustizia è il casa loro, quale unione tra la luce e le tenebre, anche questo è un tipico pensiero qumranico. Quale intesa tra Cristo e Beliar, anche questo è una cosa unica nella scrittura. Nell'Antico Testamento si parla di Belial, i cattivi, invece qui deformazione beliare. Quindi un testo un po' strano lì che fa irruzione nella lettera, che dura non tanto tempo, perché al versetto 3 del capitolo 7, quindi appena 8 versetti dopo, si ritrova il tono conciliante e amoroso di prima. Fateci posto nel mio cuore, fateci posto nei vostri cuori. Appena prima diceva aprite i vostri cuori, fateci posto, no? Sembra che si possa passare dall'uno all'altro saltando questi versetti 6, 14 a 7, 2. Allora, io non credo che gli Esseni abbiano fatto irruzione nel discorso di Paolo, ma quello che può essere capitato è che questo brano sia un brandello della prima lettera che Paolo ha scritto, quella prima lettera di cui diceva vi ho scritto di non avere rapporti con gli impuditi. Lì non è il discorso degli impuditi, però è il discorso della luce delle tenebre, degli increduli, può essere che questo sia un piccolo brano di questa prima lettera che si ritroverebbe qui. Comunque effettivamente lì abbiamo una specie di meteorite che è caduto nella lettera di Paolo, perché se si passa dal capitolo 6 versetto 13 al capitolo 7 versetto 3 quasi va di seguito, lì certamente c'è stato un'intromissione. Comunque man mano dopo allora ritorna il discorso dei rapporti personali tra Paolo Paolo in quanto uomo, i suoi rapporti riprendono in io. Allora, risulta di queste due osservazioni, cioè risulta, non risulta, ma più o meno, si può dire che c'è in questa prima sezione una struttura in modo un po' concentrico, che è abbastanza tipico della letteratura semitica, in cinque sezioni. Nella prima parte, cioè prima sezione, capitolo 1, versetto 12 fino a 2, 13, ci sono delle spiegazioni relative al cambiamento di programma che Paolo ha effettuato. Aveva progettato di venire a Corinto, poi non è venuto. E spiega il perché. E questo lo fa in io. Quindi 1, 12 a 2, 13. Poi, secondo brano, Paolo parla del suo ministero apostolico e lo presenta come il ministero della nuova alleanza. Capitolo 2, versetto 14 a 3, 18. Lì il discorso è in noi. Quindi il problema del ministero che entra in gioco. Poi il brano centrale, capitolo 4, versetto 1 fino al capitolo 5, versetto 10, in cui Paolo illustra le tribolazioni e le certezze di Paolo nel suo ministero. lui si implica, dice il suo rapporto al ministero che esercita. Dunque capitolo 4, 1 a 5, 10. Poi abbiamo un passaggio che corrisponde al passaggio precedente, a quello che abbiamo appena visto, capitolo 5, 11 a 6, 13, in cui Paolo presenta di nuovo il ministero apostolico, ma questa volta soprattutto come ministero della riconciliazione. Prima era il ministero della nuova alleanza e qui è il ministero della riconciliazione. E poi alla fine abbiamo un brano che corrisponde al primo brano della sezione, in cui Paolo spiega che il cambiamento di programma è stato benefico, con di nuovo un uso prevalente del io, come nella prima parte. Capitolo 6, versetti 14 a 71, che è questo brano un po' strano che vi ho appena segnalato, però soprattutto capitolo 7, versetto 2, a versetto 16. Questa è una parte un po' difficile, però insomma forse vi dà un po' di, vi permetterà poi di seguire meglio nella lezione che farete. La seconda grande sezione, lì sarò più breve, la seconda grande sezione è formata dai capitoli 8 e 9. Però subito alla lettura di questi due capitoli c'è qualcosa che non funziona. Perché nel capitolo 8 parla della colletta, poi al capitolo 9, dopo aver parlato a lungo di questa colletta, dice: riguardo poi a questo servizio in favore dei santi, quindi la colletta, è superfluo che ve ne scriva. Allora, ha scritto un capitolo e poi adesso dice che è superfluo che ve ne scriva. Come mai? Qui sicuramente abbiamo il segno che ci sono, diciamo, due biglietti relativi a questa colletta. Può essere che il capitolo 8 fosse un primo biglietto sulla colletta che Paolo ha consegnato a Tito quando Tito è andato a Corinto per regolare i problemi. Lui non è venuto, però ha mandato Tito al suo posto e probabilmente l'aveva incaricato, forse anche con la lettera, che più o meno la seconda lettera di Corinto, però comunque con questo biglietto del capitolo 8, dove Paolo dava delle istruzioni sul modo con cui fare questa colletta. Poi Tito è tornato e Paolo ha avuto un rapporto, se posso dire, da parte di Tito. Allora, Tito gli ha dato delle buone notizie, cioè il poema del peccatore con il quale si erano, cioè che aveva provocato tutto il problema dei rapporti tra Paolo e Corinto, che non sappiamo bene che cosa è stato. Cioè, comunque il problema era stato risolto. La comunità aveva giudicato, c'erano state delle punizioni, però poi Paolo esorterà a una riconciliazione. Comunque il problema su questo era risolto, per cui Paolo può dire che l'incontro con Tito gli è stato di grande consolazione. Però insieme probabilmente a queste consolazioni che gli ha portato Tito gli ha detto: il problema della colletta lì è un po' più difficile, perché i cari corinzi sono stati pronti a lanciare l'idea, però si fanno un po' tirare le orecchie per andare avanti. Allora Paolo forse avrebbe scritto un secondo biglietto sulla colletta, che sarebbe il capitolo 9, in cui dà delle istruzioni sul modo di procedere, perché lui, Paolo, non faccia brutta figura di fronte alle altre chiese che si sono impegnati invece in questa colletta che era iniziata a Corinto, almeno l'idea era stata lanciata a Corinto, però poi loro non lo facevano. Comunque, indipendentemente di questa situazione, possiamo vedere che i due capitoli, 8 e 9, si presentano come un tutto abbastanza armonioso, se posso dire, perché sono due volte tre sezioni che si corrispondono a due a due. Cioè, capitolo 8, abbiamo prima i versetti 1 a 6, dove Paolo parla di questa colletta partendo dall'iniziativa alla grazia che sopraggiunge in questa colletta, cioè dall'iniziativa alla grazia. Poi, seconda sezione, versetti 7 a 15, Paolo sottolinea la generosità di Cristo e quindi, corrispondente a questo, la spontaneità del dono della colletta. Terza sezione del capitolo 8, versetto 16 a 24, Paolo parla della venuta di Tito per realizzare il dono promesso, però, che si effettui questa colletta. Nel capitolo 9 ritroviamo tre sezioni che procedono più o meno nello stesso modo. I versetti 1 a 5 abbiamo un piccolo paragrafo che potremmo intitolare "Da un'iniziativa stimolante per gli altri alla realizzazione del progetto in casa propria". Nella prima lettera era "Dall'iniziativa alla grazia", e lì "Dall'iniziativa". Ricordatevi che voi avete, siete stati i primi, adesso fate quello che avete fatto. Il secondo brano, versetti 6 a 10, in cui Paolo risponde alla domanda "Come dare davanti a Dio?". Ecco, nel capitolo 8 corrisponde al fatto della generosità di Cristo che permette la spontaneità del dono. Qui Paolo si situa davanti a Dio e come dare agli altri. E poi infine, versetti 11 a 15, le ricchezze spirituali che si sperano a Corinto, per Corinto, che corrisponde più o meno a quello che era la finale del capitolo 8, in cui Tito andava per realizzare il dono promesso. Quindi lì c'è tutto questo brano sulla colletta, sul quale poi ritornerò. Infine, la terza parte, capitolo 10 a 13, che è forse questa parte aggiunta che era la lettera scritta fra le lacrime. Infatti lì di nuovo l'inizio è abbastanza brutale. Ha appena terminato di parlare della colletta, di questo servizio per le comunità della Giudea, e poi dice: "Ora io stesso, Paolo, vi esorto per la dolcezza e la mansuetudine di Cristo, io davanti a voi così meschino, ma di lontano così animoso con voi, vi supplico di fare in modo che non avvenga che io debba mostrare, quando sarò tra voi, quell'energia che ritengo di dover adoperare contro alcuni che pensano che noi camminiamo secondo la carne". Di nuovo lì c'è un cambiamento radicale di soggetto. Io stesso Paolo. Forse questo è appunto il segnale che siamo nell'inizio di questa lettera scritta fra le lacrime. In ogni caso, quest'ultima sezione dei capitoli 10 a 13 sono i capitoli in cui si scopre un Paolo molto coinvolto emotivamente. È una specie di apologia focosa su tutti i registri e poi sviluppata con passione del suo apostolato. Vedrete che questi capitoli si leggono senza troppe difficoltà, anche se magari possono irritare un po' ogni tanto per il modo con cui Paolo scrive. Però, cioè, si capisce, vanno abbastanza liscio, se posso dire, nel modo di parlare. non ci sono grandi riflessioni teologiche, però invece è una miniera di indicazione sulla la biografia di Paolo. Lì si vanno a avere tutta una serie di indicazioni su quello che Paolo ha vissuto. E quindi è un pezzo prelibato per i psicanalisti. Però indipendentemente di questo interesse per il carattere, il temperamento, sicuramente è un elemento anche interessante sul quale tornerò poi alla fine. Anche qui è difficile vedere un piano di esposizione, perché Paolo è talmente coinvolto che sicuramente non è preoccupato soprattutto di mettere ordine nei suoi pensieri. Si scrive lì in modo della sovrabbondanza del cuore. C'è un autore, Maurice Carré, che propone di vedere anche in questa sezione una struttura inclusiva, a forma di chiasmi, insomma, ve la indico così per curiosità più che per proporvi proprio un piano di lettura. Propone questo, capitolo 10, versetto 1 a 11, una sezione in cui Paolo assente, rivendica comunque di essere l'apostolo fondatore della comunità di Corinto, anche se assente è sempre lui l'autorità. Poi la seconda sezione, che fa 10 versetto 12 fino a 11 versetto 15, Paolo si confronta con l'audacia dei superapostoli e dei falsi apostoli, dicendo che lui non ha niente da invidiare a loro, insomma, anche lui potrebbe vantarsi. Quindi l'audacia di Paolo contro i superapostoli e i falsi apostoli. La terza sezione, che sarebbe quella centrale, capitolo 11, versetto 16 fino al capitolo 12, versetto 10. Se Paolo adottasse la strategia degli avversari, che è una follia, potrebbe anche vantarsi e fare, dice, sopportate un po' di follia, però tutto questo è folle, però lo dice lo stesso. Poi, capitolo 12, versetto 11 a 21, che corrisponde più o meno alla seconda sezione, in cui Paolo mostra che esercita un apostolato autentico a Corinto, non è un falso apostolo, rivendica l'autenticità del suo ministero. Capitolo 12, versetto 11 a 21, e infine un passo che corrisponde più o meno alla prima sezione, capitolo 13, 1 a 10. Paolo dice che quando tornerà userà di tutta la sua autorità apostolica fra i corinzi, nonostante la sua debolezza, che è però il riflesso di quella di Cristo. Ora la debolezza di Cristo è potenza. E poi c'è la conclusione dei versetti 11 a 13 del capitolo 13. Questo per le grandi sezioni di questa lettera, così, insomma, per cercare di organizzare un po' i materiali. Adesso vengo alla terza parte della mia esposizione. Fino a che ora possiamo andare? Sì, penso che ho finito prima delle 5. Vorrei affrontare alcuni grandi temi della lettera. Cioè, certamente la seconda lettera non è un trattato teologico, per cui non è che ci sono dei grandi, non so, non è come l'epistola ai Romani in cui ci sono emotivamente molto forte il suo apostolato in gioco. E per lui, cioè, non è il suo problema, che i Corinti rigettino Paolo non è grave, però se rigettano l'apostolato di Paolo, allora tutto colla. Gesù Cristo non è più il Salvatore, i Corinti sono stati ingannati, la loro fede è diventata un'impostura, cioè tutto crolla. E quindi Paolo difende il suo ministero non per difendere se stesso, ma per salvare la fede, se posso dire, dei Corinti. Allora si capisce che in una prospettiva del genere, in cui Paolo è davvero emotivamente molto, molto preso, il suo problema non sia di fare grandi sviluppi teologici. Tuttavia, anche se è difficile seguire la logica della lettera, questo non ci deve non deve lasciare come dire non visto che ci sono alcune perle, se posso dire, che magari sono dei piccoli brani dispersi un po' nella lettera, in cui c'è davvero tutta una ricchezza di tematiche teologiche e spirituali che vale la pena di approfondire. Quindi all'interno di questa foresta inestricabile, vabbè, ci saranno tanti abeti più o meno uguali, però in mezzo ci sarà un bel, non so, una bella quercia che permette di contemplare un po' di più. Allora mi soffermo su alcuni temi che avrete occasione di sviluppare e di approfondire nella vostra lezione. Soltanto le metto un po' in rilievo. E le cito più o meno nell'ordine in cui appaiono nella lettera. C'è un primo nodo, se posso dire, di riflessione che possiamo mettere sotto il titolo Il Cristo e la Scrittura e le relazioni tra Paolo e i Corinzi. Ci sono quattro termini qui che si mettono in gioco. Cristo, la Scrittura, Paolo e i Corinzi. Paolo non fa un discorso unico sulla Scrittura o sul Cristo nella Scrittura, però c'è un discorso esistenzialmente coinvolto, in cui il rapporto Cristo-Scrittura viene praticamente rivissuto nel rapporto Paolo-Corinzi. E questo discorso, praticamente capitolo 1, i versetti 17 e seguenti, e poi capitolo 3, versetti 1 e seguenti. Questo discorso parte di un fatto piuttosto banale, cioè Paolo ha modificato il suo progetto, aveva progettato di andare a Corinto, vista la situazione ha deciso di non andare, e questo evidentemente non è piaciuto ai Corinti, che si sono infuriati, e questo qua dice una cosa, poi ne fa un'altra, insomma non è fedele, e Paolo si difende con una forza che pare un po' esagerata, addirittura a due volte prende Dio a testimone che non dice menzogne, insomma, che non agito per leggerezza, ma, e sottolinea con forza, mi sono conformato in tutto a quanto Dio, in quanto Cristo fece, per un problema tutto sommato secondario, almeno che può apparire così. Questa rivendicazione del potere di Dio e dell'esempio di Cristo sembra un po' esagerato. Comunque è interessante che ci sia questo. E all'interno di questo discorso ci sono questi bellissimi versetti 18 a 20 del capitolo 1. La nostra parola verso di voi non è sì e no, perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che tra voi è stato proclamato da noi, non fu sì e no, ma in lui c'è stato il sì, sicché tutte le promesse di Dio in lui sono divenute sì. Questo è soltanto l'abbozzo del tema che ho annunciato, il Cristo e la Scrittura, le relazioni tra Paolo e Corinto. Però, cioè, è davvero un testo splendido. In Cristo le promesse di Dio annunziate nella Scrittura sono diventate sì. Cioè si sono avverate. Ebbene, Paolo dice, allo stesso modo io mi sono comportato fra di voi. Quindi i Corinzi non possono dire che l'Apostolo ha deluso le loro speranze. Bene, a parte la splendida affermazione appunto di queste promesse di Dio che in Cristo diventano sì, le cui conseguenze sono pressoché incalcolabili, insomma, potete passarci il restante della vostra vita a meditare questo sì delle promesse di Dio. Però vorrei sottolineare qui soprattutto questo adeguamento dell'Apostolo a questa proclamazione nel suo agire verso i Corinzi. Al sì di Dio, che è Cristo, risponde l'amen dell'equipe ministeriale nel versetto 20. Anche lì c'è una frase molto bella. Dunque, Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo predicato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in Lui c'è tutto il sì. E in realtà tutte le promesse di Dio in Lui sono diventate sì, per questo sempre attraverso Lui sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria. Questa certezza che in Cristo tutte le promesse di Dio sono diventate sì, a questa scoperta risponde l'Amen del noi. Noi, Paolo, Silvano, Timoteo e i suoi collaboratori, cioè dell'equipe ministeriale. Però questo Amen non basta che ci sia l'Amen dei ministri, degli apostoli. In questo Amen anche i Corinzi devono entrare. Ed è quello che viene subito dopo. Per questo sempre attraverso Lui sale il nostro Amen per la sua gloria, è Dio stesso che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Che cosa troviamo qui? Cioè abbiamo un linguaggio commerciale, che è il termine della conferma, del sigillare, la caparra. Sono dei termini commerciali che tendono a sottolineare che Paolo ha riempito, se posso dire così, il suo contratto nei confronti della comunità di Corinto. Però in mezzo a questi termini c'è un verbo, il verbo krein, che quasi tradurrei non soltanto abbiamo ricevuto l'unzione, ma siamo stati cristificati, se posso dire, siamo diventati Cristo in un qualche modo. Paolo e i suoi compagni sono stati in mezzo ai Corinzi come Cristo stesso. Perciò questi tre termini commerciali assumono un significato teologico che qualificano l'azione di Dio nella designazione degli apostoli. Ci ha sigillati, ha messo il suo sigillo, nell'accompagnamento che Dio ha dato agli apostoli, ci conferma, anche nell'opera, cioè Dio suscita l'opera di quelli che sono stati incaricati nel ministero, questo termine della caparra. Avete avuto la caparra grazie al nostro ministero, già una parte dell'opera di Dio è aggiunta. Per cui Paolo sottolinea, Dio stesso ci conferma insieme a voi. Quindi questo Amen che noi diciamo al sì che Dio pronuncia sulle sue promesse in Cristo, anche voi potete entrarci e dire anche voi Amen. C'è lì davvero un discorso un po' faticoso, però credo che valga la pena di fermarvici un po'. Poi il tema viene ripreso al capitolo 3. Qui gli apostoli vengono chiamati ministri della nuova alleanza, non della lettera ma dello spirito. Capitolo 3, versetto 6. E questa alleanza è detta nuova rispetto a un'altra che è antica e che si legge. Versetto 14 del capitolo 3. Ma la loro mente furono accecate, infatti finora quel medesimo velo rimane non rimosso alla lettura dell'antica alleanza, quindi è antica e si legge. Certamente Paolo pensa qui alla scrittura della comunità primitiva, vale a dire a quello che noi chiamiamo oggi l'Antico Testamento. La traduzione dei Cei non traduce antica alleanza ma antica testamento. Qui bisogna stare attenti che non siamo nelle epistole agli ebrei, che prolungando la riflessione andrà fino a dire che avendo parlato di una nuova alleanza, Dio ha dichiarato antica la prima e ciò che diventa antico e invecchia è prossimo a sparire. Ebrei 8:13. Qui non siamo ancora in questo discorso, forse grazie a Dio, siamo in Paolo che certamente non può immaginare la scomparsa della prima alleanza, dell'antica alleanza, già che è diventata sì in Cristo, è diventata sì. E quindi è importante tutto l'Antico Testamento per capire in Cristo. Perché se Cristo viene a dire il sì, ma a che cosa dice sì? E questo sì dell'Antico Testamento. Quindi si tratta invece, qui in Paolo, di un paragone tra due regimi. E tra due regimi gloriosi. C'è il regime della prima alleanza, caratterizzato da Mosè e dalle tavole della legge. Quando Mosè ha ricevuto la Torah sul Sinai e poi è stato impresso sulle tavole della legge. Questo è il primo regime, l'antico regime, e c'è il nuovo regime caratterizzato da Cristo e dallo Spirito. Il primo regime è chiamato regime di morte, regime della morte e della condanna. Perché questo qualificativo di questo regime? Probabilmente perché per Paolo questa la Torah è quella che ha messo in evidenza il peccato, fa conoscere la nostra realtà di peccato e quindi di essere votati alla morte, perché la morte è il salario del peccato. Quindi questo regime è certamente un regime che ci condanna in un qualche modo, però nel contempo è un regime che permette di attraversare la nostra situazione di peccato. Cioè Dio ha dato la legge a Mosè per il popolo di Israele perché nonostante il suo peccato potesse vivere, sopravvivere, perché se fosse messo soltanto di fronte al suo peccato il popolo non potrebbe vivere. La legge è quello che ci permette di è una specie di rimedio per vivere nel peccato, un po' come il racconto della creazione, quando Adamo e Eva si ritrovano nudi, Dio fa loro un vestito. Questo vestito non toglie il loro peccato, ma almeno permette all'uno e l'altro di convivere nonostante il peccato. Questo vestito fatto da Dio per Adamo e Eva, che gli consente di vivere nonostante la loro disobbedienza, in una relativa armonia, è la stessa cosa che fa la legge. La legge permette al popolo di Israele di vivere nonostante il suo peccato. Bene, questo regime è poi un regime della lettera scritta su tavole di pietra, anche lì il linguaggio avvicina alla morte, la lettera uccide, la lettera non si muove più, la carta è lì, cioè non è viva, è una parola morta. Che se poi da questa tomba può uscire di Cristo vivente, beh, materialmente è soltanto del nero sul bianco, quindi una cosa morta. Anche la pietra è un materiale che ha vita, cioè tutto questo avvicina questo regime, primo regime, al tema della morte. Ebbene, per Paolo questo regime era glorioso, fu circonfuso di gloria, versetto 7 del capitolo 3. E la gloria manifestata sul Sinai è raffigurato nel volto raggiante di Mosè, quando scende dal Sinai, quando esce dalla presenza di Dio, il suo volto è non cornuto come ha creduto, come si chiama, Rembrandt, via, che ha fatto, no, Michelangelo che gli ha fatto le corna, ma i raggi della luce. E Paolo, giocando sui termini, fa un'esegesi un po' curiosa di questo episodio, perché mette in relazione il velo che Mosè si metteva sul volto, che nel libro dell'Esodo, al capitolo 34, versetto 33 e seguente, cioè non si sa esattamente a che cosa serviva, perché si metteva il velo. Probabilmente perché gli ebrei non fossero abbagliati dalla luce, ma Paolo ne dà un'altra lettura, che è un po' personale, credo che non si ritrovi altrove, in cui dice si metteva un velo perché gli ebrei non vedano che questa luce scompariva, che aveva un tempo che era limitata nel tempo. Allora così gli israeliti pensavano che Mosè aveva sempre il volto irradiato, invece non era così. Questa è una lettura che è un po' curiosa di Paolo, che non so dove l'abbia trovata, forse c'erano delle tradizioni che lo dicevano così. Comunque oggi credo che non si conosca una tradizione del genere nella tradizione ebraica. Comunque Paolo mette in relazione questo velo con il talit che gli ebrei utilizzano per la preghiera, con cui gli ebrei anche si coprono talvolta il volto, però poi lo utilizzano per leggere la Torah, cioè utilizzano questo talit per non toccare il testo con le dita, lo prendono il talit così per non sporcare il testo. Comunque mette in relazione questo velo di Mosè con il talit degli ebrei, e poi dà un significato a questo talit che sicuramente gli ebrei non accetterebbero oggi, almeno dicendo questo talit è come se il velo fosse messo sul loro cuore, versetto 15 del capitolo 3, e questo velo viene tolto quando ci si rivolge al Signore. qui credo che hanno messo quando ci si converte, è un po' sforzato. Quando ci si rivolge, è vero, quando si gira per rivolgersi al Signore. Comunque è interessante di vedere che Paolo qui fa una rilettura originale ancora di Esodo 34-34, perché nell'Esodo 34-34 si diceva che questo velo era tolto quando Mosè entrava davanti al Signore. Quindi quando andava nella tenda si toglieva il velo. Allora, il testo ebraico lo mette all'attivo, si toglieva il velo, ma nel testo della 70 è questo velo veniva tolto quando entrava in presenza del Signore. Allora, così come Mosè si trovava senza velo, faccia a faccia davanti a Dio quando entrava nel tempio, nella tenda, così questo velo che sta sul cuore di chi legge l'Antico Testamento viene tolto quando ci si rivolge al Signore. È come trovarsi nella stessa situazione di Mosè che entrava nella tenda della presenza del Signore. Ecco, leggere l'Antico Testamento alla luce di Cristo è trovarsi praticamente nella situazione di Mosè faccia a faccia con il Signore. Ebbene, tutto questo era glorioso, però, dice Paolo, tutto ciò appassisce, se posso dire, di fronte alla rivelazione di Cristo. La nuova alleanza è ministero dello Spirito, ministero della giustizia in senso paolino, della giustificazione per grazia. Il Cristo è lo spirito della lettera della prima alleanza, spirito che anziché uccidere dà vita, offre la piena libertà, cosicché senza più velo noi tutti, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasfigurati in questa stessa immagine di gloria in gloria. Capitolo 3, versetto 18. Quindi c'è un altro regime in cui siamo presi praticamente nella gloria stessa di Cristo, che è il regime della nuova alleanza. Però in questo nuovo regime c'è anche una lettera. L'antico regime, cioè, era una lettera che era la Torah, lettera su tavoli di pietra. Nel nuovo regime c'è una lettera che non è scritta su tavole di pietra, ma su tavole di carne. Capitolo 3, versetto 2 e 3: la nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Voi siete una lettera di Cristo composta da noi, non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di carne dei vostri, sulle tavole di carne dei vostri cuori. Qui c'è di nuovo un gioco di parole, insomma, da parte di Paolo. La Chiesa di Corinto è lettera scritta sul cuore di Paolo, che gli serve da lettera di raccomandazione, per cui non ha bisogno, come i superapostoli, di una lettera di raccomandazione presso i Corinti. Voi sapete chi sono, voi siete la mia lettera di raccomandazione presso di voi, se posso dire. Ma più ancora, la vita di questa comunità appare come la lettera della nuova alleanza, lettera scritta da Paolo sui cuori dei corinzi. Voi siete una lettera di Cristo composta da noi, non con inchiostro, ma con lo Spirito di Dio. Quindi la lettera di Corinzi, la comunità di Corinto gioca un ruolo di una duplice lettera. la lettera di raccomandazione di Paolo verso di loro, però è la lettera della nuova alleanza che Paolo ha scritto sul loro cuore. La scrittura dell'Antico Testamento, dell'Antica Alleanza, cede il passo, se posso dire, alla vita in piena libertà, dono dello Spirito, che anima la comunità dei cristiani. È la vita della comunità che è la lettera della nuova alleanza. A questo riguardo viene quasi da chiedersi se la canonizzazione di un Nuovo Testamento non costituisce in un certo modo un ritorno al regime della lettera che uccide. Chissà se Paolo avrebbe veramente accettato l'idea di un canone biblico del Nuovo Testamento, perché per lui era proprio la vita della comunità la lettera, il testo della nuova alleanza. Ecco, per questo ho intitolato questo primo paragrafo Cristo e la scrittura, Paolo e i Corinzi. E c'è un rapporto proprio, così come Cristo è colui che fa che la scrittura diventa sì, cioè questo rapporto tra Cristo e la scrittura si ritrova nel rapporto tra Paolo e la comunità. Ma due sensi, la comunità di Corinto è una doppia lettera. Questo era il passo più lungo, insomma, sulle tematiche che prenderò tutto tanto tempo, ma un secondo tema, è un tema che ho intitolato Tristezza e correzione fraterna. Sono praticamente nel capitolo 2, versetto 1 a 11, e poi capitolo 7, versetto 8 a 13. Il problema sorge sempre a proposito del rinvio del viaggio, a proposito di questo cambiamento di programma. Di nuovo Paolo presenta e propone ai suoi lettori una riflessione che va molto al di là del caso concreto. Quindi 2, 1 a 11 e 7, 8 a 13. Questa riflessione, tristezza e correzione fraterna, possiamo forse dire che comincia alla fine del capitolo 1, versetto 23, quando Paolo dice: solo per risparmiarvi non sono venuto a Corinto. Non solo per risparmiarvi, perché se fosse venuto ci sarebbero stati lampi e tuoni e fulmini. Allora, di là Paolo spiega che non voleva venire di nuovo a Corinto con tristezza. Vuol dire che probabilmente Paolo ha fatto nel frattempo un viaggio che non conosciamo a Corinto, viaggio lampo, è stato un viaggio in cui Paolo ha provato questa tristezza. Perché non è sicuramente il primo soggiorno della fondazione della Chiesa, lì è stato tutto l'entusiasmo. E poi, tra l'altro, dirà nella lettera: sto per venire per la terza volta. Quindi è venuto una volta nel frattempo, questo non si sa quando, come, no? Ma probabilmente c'è stato lì una venuta di Paolo in cui è stato uno smacco, insomma. Paolo tornato furioso e triste. Allora dice: non volevo venire di nuovo con tristezza, perché se io rattristo voi, chi mi rallegrerà se non colui che è stato da me rattristato? Capitolo 2, versetto 1 e 2. Che lì non è così liscio come discorso. Non volevo venire con tristezza, perché se io rattristo voi, chi mi rallegrerà se non colui che mi ha rattristato? Allora, chi è che rattrista chi? Non si capisce bene. Cioè, quello che possiamo dire almeno è che la tristezza non è mai unilaterale. Cioè, se qualcuno è triste nella comunità, tutti sono tristi. Nel rapporto che Paolo intrattiene con la Chiesa di Corinto, non puoi immaginare che egli sia nella tristezza e la comunità di Corinto nella gioia. La Schadenfreude, questo non è un pensiero né greco né semitico. Cioè, se la comunità di Corinto vede l'apostolo triste, anche lei diventa triste. E solo la consolazione da dove può venire soltanto da chi ha reso Paolo triste. Però colui che ha reso Paolo triste in realtà non ha soltanto reso triste Paolo, ha attristato anche la stessa comunità di Corinto. Quindi c'è davvero una solidarietà che si instaura nella tristezza, cioè nella realtà del peccato. Il peccato in realtà contamina tutto il corpo. Non c'è uno che è peccatore e gli altri che sono a posto. Se in una comunità uno è peccatore, in realtà è tutta la comunità che partecipa in un qualche modo a questo peccato. C'è una complicità, direi, nella realtà del peccato, che viene affermata qua. E la correzione fraterna, che è espressa qui in termini di castigo, versetto, capitolo 2, versetto 6, per quel tale però è già sufficiente il castigo che gli è venuto dai più. Quindi la comunità ha reagito e ha punito. Cioè, questo dei più, probabilmente bisogna intenderlo nel senso semitico o anche con Ragnando, dei rabbim, che sono l'insieme della comunità, non soltanto una maggioranza, cioè una risposta della comunità. Quindi questa comunità che ha subito tristezza per la situazione che si è creata, ha reagito con una punizione che evidentemente crea anche tristezza da parte di chi ha peccato, del contestatore, che si è visto in un qualche modo escluso dalla comunità o che si è sentito tale. Però è una tristezza che è andato anche nella comunità stessa. Però questa volta questa tristezza non è più semplice lipè, ma è tristezza secondo Dio. È Ecatateon lipè, capitolo 7, versetto 9-10. Cioè la tristezza carnale, se posso dire, di prima, attraverso la correzione fraterna diventa tristezza secondo lo Spirito, tristezza secondo Dio, per cui la comunità deve impegnarsi a consolare chi è triste e a far prevalere la carità, per timore che questa tristezza secondo Dio conduca il peccatore ad essere messo in balia di Satana. Cioè, la tristezza secondo Dio non è ancora sufficiente, perché questa è ancora pericolosa. Uno che è triste secondo Dio può ancora cadere in balia di Satana. Quindi, quando alla tristezza creata dal peccato subentra la tristezza della punizione, se posso dire, che è tristezza secondo Dio, la comunità che ha punito deve ancora consolare, agire con carità, perché questa tristezza si possa trasformare in consolazione e in gioia. Allora nella comunità prevarrà l'amore, da cui sboccerà la gioia del peccatore perdonato, della comunità riconciliata e dello stesso Paolo che finalmente potrà venire la terza volta, questa volta con la gioia, della gioia della riconciliazione. Quindi c'è qui, credo, non ho sviscerato il problema, però l'ho segnalato, sul problema della tristezza della correzione fraterna, credo che avrei la pena di essere un po' scavato. Un terzo tema, non è un tema musicale, questo è il tema allegro. Un terzo tema è quello relativo al ministero. Ministero della nuova alleanza, ministero della riconciliazione, però un ministero sublime vissuto in vasi di Creta. Sono i capitoli 3 a 6 e i capitoli 10 a 13, un grosso blocco della lettera, però non sono molto lungo. Vorrei soprattutto fermarmi a un aspetto di questo ministero. Innanzitutto vorrei dire che il fatto che il ministero apostolico venga presentato come ministero della nuova alleanza e come ministero della riconciliazione dice l'eminenza di questo ministero, cioè se c'è una nuova alleanza in atto e se c'è riconciliazione è grazie all'esistenza di questo ministero che in un qualche modo è il ministero corrispondente a quello di Mosè nella prima alleanza. Nella prima alleanza era attraverso Mosè che Dio agiva, adesso in un qualche modo è Paolo, l'apostolo o gli apostoli che funzionano come nuovo Mosè. Però vorrei fermarmi soltanto su questo ministero della riconciliazione, in particolare sulle parole del capitolo 5, versetto 20 a 21. Vi supplichiamo in nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio per noi lo fece peccato perché diventassimo in lui giustizia di Dio. Cioè, vorrei sottolineare un fatto curioso, che però è un fatto abbastanza caratteristico di Paolo, è l'uso dell'imperativo passivo. Siate riconciliati. Solitamente si traduce sempre diversamente, infatti qui si dirà lasciatevi riconciliare, però cioè, letteralmente è un passivo, siate riconciliati con Dio. Pensate forse su altri imperativi dello stesso tipo, ad esempio in Romani 12 versetto 2, siate trasformati. Siate trasformati, e come si fa? È un po' difficile. Allora, evidentemente si dirà sforzatevi di trasformarvi, insomma. Oppure in Efesini, che per me è anche un segno della quasi paolicità di Efesini, siate rinnovati. Siate rinnovati. Oppure ancora siate rafforzati. Tutti questi imperativi passivi. E a questi si possono aggiungere altri imperativi impossibili, come ad esempio in Galati 5,16, camminate per lo Spirito. Ma sì, certo, è facile, camminate per lo Spirito. Oppure camminate nel Signore, oppure rivestitevi del Signore Gesù. Tutti imperativi molto facili, come si fa? E questa è una caratteristica della teologia di Paolo, credo, e dell'etica paolina. Cioè sono degli ordini dati all'imperativo, e vuol dire dovete fare qualcosa. Ma perché l'imperativo ci dà degli ordini, fate così. Però d'altra parte sono degli imperativi al passivo che dicono che l'attore non siamo noi ma è Dio. Perché è Dio che ci trasforma, è Dio che ci fa camminare secondo lo Spirito, è Lui che ci trasforma. Quindi sono degli imperativi che trovano la loro risoluzione, se posso dire, soltanto nel desiderio che noi abbiamo che Dio agisca così per noi. Vale a dire, si risponde a questi imperativi nella preghiera. Dio ci dice, siate trasformati, io gli dico, Signore, abbi pietà di me e trasformati. Però devo almeno esprimere il desiderio che Dio faccia questo per me. E questo è uno dei grandi insegnamenti di Efesini 6, sul combattimento spirituale, i versetti 10 a seguenti. Qui tutto appunto culmina nella preghiera. Allora, questo si verifica anche qui a proposito della riconciliazione. Siate riconciliati con Dio, e come si fa? Il versetto seguente. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. Così si realizza. Cioè, non siamo noi che ci riconciliamo con Dio, ma siate riconciliati vuol dire prendete sul serio quello che Cristo ha fatto. Lui, che era senza peccato, ha preso il vostro peccato, ne è morto, e quale morte? Perché il salario del peccato sarà morte. Se lui si è caricato del nostro peccato, allora noi riceviamo quello che è lui, giustizia di Dio. E qui avviene la riconciliazione. Quindi è tutto questo mistero della redenzione, praticamente espresso nel mistero della croce, che è il luogo della riconciliazione. Per cui il ministero della riconciliazione è essenzialmente un ministero in cui viene presentato questo spettacolo della croce. Sapete come Paolo è il grande predicatore della croce, però non della croce doloristica, della croce gloriosa, a tal punto che nella lettera ai Colossesi si parla del corteo trionfale della croce. Bene, questa è la funzione dell'Apostolo, permettere la realizzazione di questi imperativi impossibili. Impossibili per noi, ma non per Dio, perché, come ricorda la Scrittura, tutto è possibile a Dio. Ebbene, questa funzione imminente potrebbe condurre Paolo a vantarsi. Io sono Apostolo. Cosa ho fatto? Ma sono molto di più degli altri, e poi effettivamente lo fa anche. Comunque Paolo potrebbe vantarsi, come lo fanno quei super apostoli che sono intervenuti nella comunità di Corinto, non si sa bene chi sono, comunque che sono venuti dicendo io ho fatto questo, ho fatto quello, ho queste lettere di credito. Hanno mostrato tutti i loro titoli e i corinzi si sono lasciati abbagliare. Paolo, nell'ultima parte della sua lettera, dice con veemenza, guardate che se volessi fare come loro, li metto KO in due secondi, e fa delle liste di tutto quello che ha subito, di tutto quello che ha vissuto, delle visioni spettacolari che ha, cioè veramente un... Però quando ha detto tutto questo, dice tutto questo è follia. Quindi non è da questo che dobbiamo essere attratti. Non è perché Paolo ha vissuto tutte queste grandi cose spettacolari che è apostolo. Tutto questo è pazzia. Allora, fuori pazzia, Paolo dice mi vanto soltanto di una cosa, della mia debolezza. Perché quando sono debole, allora Dio è forte. Perché quando sono debole, permetto davvero a Dio di agire in me. E poi a questo proposito, Paolo ricorda o utilizza questa immagine della spina. Mi è stata messa una spina nella carne per ricordarmi che ero debole. E Paolo dice: per tre volte ho insistito presso Dio perché me la togliesse, e Dio ha risposto, però ha risposto in un modo magari non quello che pensava Paolo, perché Paolo, Dio gli ha risposto: ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si compie nella debolezza. Allora voi sapete che gli studiosi si sono dati da fare per sapere che cos'era questa spina, e si sono immaginati 30 o 40 o 50 malattie diverse di cui Paolo è stato afflitto, per cui cioè era un malato cronico. Notato che funziona un po' poco, se posso dire, quando si vede questo Paolo sempre in giro, che percorre cielo, terra, mare, a continenti, affronta tutti i pericoli, cioè quel debole, quel malato cronico che si immagina, non lo si vede tanto per strada. Io non so che cosa sia questa spina, non c'ho la soluzione, però con alcuni esegeti io andrei a cercare in un'altra direzione. Non credo che sia dalla parte di una malattia cronica che bisogna trovare la soluzione, anche se nell'Epistola di Galati parla di un problema degli occhi, però non vuol dire che l'ha avuto in permanenza, ha avuto una volta qualcosa, è stata l'occasione dell'incontro dei Galati, ma io credo che si debba piuttosto andare a cercare dalla parte dello smacco costante che Paolo ha incontrato nella sua predicazione agli ebrei. Se Paolo si è, come si dice, con violenza ha voluto a tutti i costi annunciare l'Evangelo agli ebrei, e costantemente è stato si è scontrato contro un no. E voi sapete che Paolo era talmente preoccupato da questo problema che ha scritto che vorrebbe diventare anatema, cioè separata da Dio, purché i miei fratelli potessero conoscere l'Evangelo. Io credo che sia piuttosto da questo lato che bisogna andare a cercare la spiegazione di questa spina, e questo sentimento di frustrazione completa nei confronti del suo popolo. Però davvero lì si vede come questa frustrazione è stata l'espressione della potenza di Dio, perché questa frustrazione non soltanto ha dato nascita ai splendidi capitoli 9 a 11 dell'Epistola ai Romani, in cui Paolo spiega come nonostante tutto Dio riesce a salvare gli ebrei, anche se sono in situazione di rifiuto di fronte a Cristo, però d'altra parte questo ci ha valso l'annuncio dell'Evangelo fino ad oggi, insomma. Ecco, questo per il ministero, quindi un ministero eminente, però vissuto in una carcassa di carne che è debole, per mostrare la realtà della potenza di Dio. Ancora un ultimo tema, molto brevemente, è quello della colletta, capitoli 8 e 9. Non mi fermo sul tema della colletta in sé, almeno sulle difficoltà che presentano questi capitoli. Vorrei soltanto sottolineare che non c'è un luogo dove Paolo parli di colletta. Cioè utilizza sempre un altro vocabolario per parlare di questa raccolta di fondi. Parla di grazia nel capitolo 8, versetto 1, 4, 6 e 7. Parla di servizio, diaconia, nel capitolo 4, versetto 4, capitolo 8, versetto 4 e capitolo 9, versetto 1 e 13. Parla di coinonia, comunione, capitolo 8, versetto 4 e 9, versetto 13. Parla di eulogia, di benedizione, capitolo 9, versetto 5, di liturgia, in 9 e 12. Quindi questa raccolta di fondi appare come un atto spirituale, come un atto di culto che deve sigillare la comunione fra le chiese pagano-cristiane fondate da Paolo e la Chiesa Madre di Gerusalemme. Chiesa Madre che Paolo designa con i santi tupuro, o la Chiesa di Dio. Ed è soltanto per imitazione rispetto a questa Chiesa di Gerusalemme che i Corinti diventano i santi che sono a Corinto, perché i santi sono a Gerusalemme. Però ci sono per imitazione di Gerusalemme anche dei santi che sono a Corinto. Così la Chiesa di Dio è quella di Gerusalemme, però per imitazione c'è anche la Chiesa che è a Tessalonica o che è a Roma. Quindi c'è questa imitazione, che è un tema molto tipico di Paolo anche. Ciò mi sembra importante perché, o piuttosto tanto più che la colletta fatta da Paolo assume delle dimensioni escatologiche. Dice al capitolo 8, versetto 2, che questa colletta avviene in mezzo a prove e tribolazioni. Ma questi sono dei termini tipici della escatologia, a fine dei tempi, delle tribolazioni degli ultimi giorni. Capitolo 8, versetto 2. Poi dice di questa colletta che è la dimostrazione di haplotes, cioè di semplicità. La traduzione purtroppo della CEI dice generosità, però il termine è semplicità. Ora, la semplicità è proprio la cosa verso la quale cerchiamo di andare e che raggiungeremo veramente soltanto alla fine del tempo. Inoltre questa colletta evoca la manna. Al capitolo 8, versetto 15, si dice: per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta scritto: colui che raccolse molto non abbondò, e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Questa è un'allusione all'evento della manna nel deserto. Ora, la manna ha nel giudaismo assunto anch'essa dimensioni escatologiche. Dice Rabbi Eleazar Chisma: in questo mondo non troverete più la manna, ma la troverete invece nel mondo che viene. Quindi questa raccolta di fondi delle chiese create da Paolo per Gerusalemme evoca il mondo che viene. Di più, Paolo raccomanda, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 16, di fare la raccolta la domenica, quando vi radunate, il primo giorno, fate questa. Però la domenica è il giorno del Signore anche, che è, non a caso, anche l'ultimo giorno, il grande giorno, il giorno del giudizio, il giorno del Signore. La domenica non evoca soltanto la risurrezione di Cristo, ma anche questo giorno annunciato dai profeti. Ma tutto ciò messi insieme mi sembra indicare che Paolo vede nella colletta almeno qualcosa che realizza simbolicamente le promesse profetiche: le ricchezze delle nazioni giungeranno fino a te, Gerusalemme, come dice Isaia 60. Quindi c'è nella colletta di fondi, questo sarebbe da riflettere anche sulla colletta che si fanno nelle chiese, insomma, che significato gli diamo. Lì per Paolo davvero ha preso delle dimensioni gigantesche, e in particolare come luogo di comunione con la Chiesa di Gerusalemme, e questo è l'inizio della realizzazione delle promesse. Infine, un'ultima parola per concludere. La seconda lettera ai Corinti per definizione è uno scritto di circostanze che nasce dalle preoccupazioni che agitavano Paolo a proposito della salute di questa comunità. Eppure, al di là della situazione concreta, questa lettera conserva per noi, credo, un'attualità importante. Ho detto a un certo momento che Cristo era onnipresente in questa lettera, eppure quando ho fatto l'elenco dei temi non ho fatto un soggetto cristologico particolare. Eppure è presente dovunque, però non sotto forma di un trattato di cristologia, se posso dire. Sotto una forma di cristologia elaborata concettualmente. Ci sono certamente delle formule, delle espressioni cristologiche molto, molto, molto belle, però non sono veramente queste formulazioni cristologiche che formano la vera cristologia di Due Corinzi. Mi sembra che la cristologia di Due Corinzi si verifichi attraverso l'esperienza esistenziale di Paolo, così come ci viene narrata da questa lettera. Più di una dottrina su Cristo, troviamo in questa lettera un'icona di Cristo, un'icona del Cristo vivente, lo stesso Paolo, che nelle sue prove, nel modo di affrontarle, nel suo insegnamento, nella sua ironia nei confronti dei Corinti o di quelli che sono i suoi avversari, nelle sue minacce contro Corinto, oppure nelle sue esortazioni amorevoli, nelle sue consolazioni, Paolo appare come una specie di alter Christus che cammina, cioè alter Christus sul cammino che separa, o meglio che unisce, la tenebra di Getsemani e della croce alla luce della risurrezione. Vorrei soltanto in conclusione mettere in parallelo due frasi che mi sembra essere completamente parallele. Ti basta la mia grazia, nella debolezza si compie la mia potenza. Questo è Paolo, no? Ti basta la mia grazia, nella debolezza la potenza di Dio. In confronto, diciamo, a proposito di Gesù, non la mia ma la tua volontà sia fatta, ti basta la mia grazia. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, la debolezza. Perché cercate fra i morti colui che è vivente? La potenza di Dio.